Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato a me dato dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui a quale Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Siamo ai primi passi di uno dei tempi dell'anno liturgico più forti in assoluto, l'Avvento. E ieri sera vi ho detto, stasera vi ripeto, che il grande San Bernardo diceva ieri sera proprio queste parole: Non ci limitiamo a vedere solo la prima venuta, ma contempliamo anche la seconda venuta. Cioè c'è un evento che c'è già stato e questo soli fessi o chi non vuol vedere non lo vede, Dio si è fatto uomo, è sconvolgente. Questo è già successo e Dio è entrato nella storia dell'umanità. Non ho dubbi, ci sono pure proprio le prove. Dio si è fatto uomo, ma questo Dio che si è fatto uomo è venuto per reintegrare l'uomo così come era stato creato. E sei, quasi sei secoli prima, il grande profeta, non so i maghi, non sono un tipo maghi, i profeti sono uomini che hanno instaurato un contatto vero con Dio, come dovremmo fare noi cristiani. Col battesimo, come siamo stati fatti? Re, profemi, parlare per conto di Dio. Il profeta Isaia incontra Dio e dice al popolo ciò che Dio deve dire. Infatti ci accompagnerà questo profeta per tutto l'Avvento. E stasera che dice il profeta Isaia? Stasera il profeta Isaia ci racconta il libro delle favole, è vero? È vero? È parola di Dio. Ci racconta il libro delle favole. Ci dice che quando verrà questo regno, che si chiama Gesù Cristo, io ho detto tante volte, non ho perso occasione per ripetere questo, io non credo a Dio. Io credo al Dio di Gesù Cristo. Deve essere chiarissimo questo concetto per voi. A me non potete dire, ma c'è un solo Dio. E tu credi al Dio di Gesù Cristo? No, e allora non crediamo allo stesso Dio. Io credo al Dio di Gesù Cristo. Lui è il regno, lui è tutto. Lui è la via, lui è la verità, lui è la vita. In lui tutto verrà ricapitolato e fuori da lui non c'è nulla. Santa Teresa d'Avila diceva che pure i più grandi santi, i più grandi mistici, se non passavano attraverso l'umanità di Gesù Cristo, era tutto una finzione. Gesù Cristo è tutto, in lui c'è tutto. E che cosa ci dice stasera il profeta Isaia? Che un germoglio spunterà dal tronco di esso. Sta parlando di Gesù Cristo, è un profeta, vede, è presente, ma Dio gli fa dare anche uno sguardo, certo, non dettagliato, ma complessivo sul futuro. Il profeta Isaia vede che questo germoglio porterà una realtà nuova nell'umanità, o meglio, antica ma sempre nuova, cioè restaurerà l'uomo così come era stato creato. Questo dirà: si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, cioè Gesù Cristo verrà con tutto questo, prenderà decisioni eque, e la giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. E poi che cosa dice? Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Non è una favola. Era la realtà, la creazione prima del peccato originale. Adesso lo vediamo. Siamo nella novena dell'Immacolata e lo vediamo con un brano sulla Madonna, che ha vissuto solo questa vita. Capite perché non si può capire la Madonna? Tutti falliscono se non capiscono questo. La Madonna non ha mai fatto un atto di propria volontà. Mai. Ha sempre solo vissuto con la divina volontà, con la volontà di Dio. Ha solo e sempre vissuto con la volontà. Conosce solo questa vita e vuole insegnare ai suoi figli questa vita. Ma veniamo al dunque, il lupo divorerà insieme con l'agnello, il leopardo si siederà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo bambino, fanciullo, li guiderà. Voleranno insieme, i loro piccoli si siederanno insieme, il leone si ciberà di paglia, erbivoro. Non è più carnivoro dopo del peccato originale, prima era così. Il leone si ciberà con la paglia come il bue e un lattante, bambino appena nato, metterà il ditino nella bocca della vipera e ci giocherà, nell'aspida e ci giocherà. Oh, allora questa realtà è una realtà che fa parte dell'incarnazione, quello che festeggeremo col presepio. Contiene già questo disegno. Dio è venuto, si è fatto uomo, ve l'ho detto il motivo fondamentale, dovreste saper rispondere adesso, perché potete essere cristiani maturi con la vostra fede. Guardate che i cristiani all'acqua di rosa sono tutti spazzati via. Credetemi, credetemi. Come il foglie al vento, visto quando il vento forte, quindi questi giorni devo tutte le fa così. Cioè, non... Perché Gesù si è fatto uomo? Perché noi avevamo perso la vita divina. Col peccato originale avevamo perso la vita divina. E vi ho chiesto ieri sera, non ho saputo rispondere. Un angelo può dare la vita divina? No. La Madonna che è santissima, la Santissima Madonna può dare la vita divina? No! La vita divina la può dare solo chi ce l'ha, e ce l'ha solo Dio. Ecco perché si è dovuto fare uomo. Perché ha dovuto ridarci la vita divina, che a noi è stata rinnestata nel battesimo. Nel battesimo noi siamo diventati figli di Dio. Perciò, se andate a leggere l'ufficio delle letture di oggi, San Francesco Saverio, che non è un sacerdote, un vescovo, c'è il fuoco dentro, hai capito? C'è il fuoco dentro. E dice: andrei all'Università di Parigi, prenderei per il collo, qua muore gente senza battesimo, qua nessuno deve fare il battesimo. E voi perdete tempo e Dio vi chiederà conto di tutto questo, no? Col battesimo noi diventiamo figli di Dio. Infatti Dio vuole i figli, non vuole i servi e non vuole chi fa i riti o forme di religione, no? Vuole i figli che vivano da figli, come vivevano prima del peccato originale, di cui questa pagina ulteriore, come già ieri sera, di profeta Isaia, descrive qualcosa, ma per sapere, dove ho detto già, se volete conoscere queste cose, come l'uomo viveva prima del peccato originale, dovete leggere gli scritti di Luisa Picarretta, se no non lo saprete mai bene. Avete capito? Dovete leggere quegli scritti e non dovete far sostituire quegli scritti dalle mie omelie, perché io tra poco finirò di parlare di queste cose, le omelie. Dovete leggere gli scritti. Perché là è importante, fondamentale, descrizione fondamentale. E allora anche noi possiamo cantare stasera. quello che cantava Gesù. Questo è il Magnificat di Gesù. Come il Magnificat della Madonna era l'anima mia magnifica, il Signore. Stasera Gesù c'è il suo Magnificat. Esultò di gioia Gesù nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il protagonista di questo terzo millennio, lo Spirito Santo. Voi sapete, no, che la Trinità opera sempre insieme ad extra, fuori di sé. Ma c'è, diciamo, un attore principale e un cooperatore. Nella creazione l'attore principale è stato il Padre e cooperava il Figlio e lo Spirito Santo. Nella redenzione l'attore principale è stato il Figlio e cooperava il Padre e lo Spirito Santo. Nel terzo Fiat, Fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra, l'attore principale sarà lo Spirito Santo e il Padre e il Figlio cooperano. E Gesù, esultando nello Spirito Santo, che magnifica, ti dice: ti ringrazio, papà, ti ringrazio, che queste cose le hai nascosti agli arroganti, ai superbi, a chi si crede intelligente, e le hai rivelate ai piccolini. Questa mattina Papa Francesco è andato a vedere l'omelia che dicevo: preti, vescovi, se non diventate piccoli, farete una brutta fine. Le hai rivelate ai piccoli, papà, perché così è piaciuto a te. Ha rivelato ai piccoli perché così è piaciuto a te. E adesso lo vediamo attraverso due brani. Io ho detto che questa parola di Dio è parola che si realizzerà tutta. Di questa parola cielo e terra passeranno, pure cielo e terra, ma la mia parola non passerà mai. Chi si fonda sulla parola è invincibile, perché la parola di Dio non passerà mai. Tutto si realizzerà, anche uno iota di questa parola si realizzerà fino in fondo. Volume 18, 18. Alla mia piccola neonata, la chiamo Gesù, a Luisa, nel mio supremo volere è giusto che prenda parte delle beatitudini, gioia e felicità di colei che l'ha messa alla luce. Tutte queste fiammelle che tu vedi nel mare interminabile della mia volontà sono simbolo delle beatitudini, gioia e felicità segrete che essa contiene. Ti ringrazio, Padre. Ti hai sentito fino a che punto, dice Gesù? State vedendo, sentendo quello che né profeti né re volevano vedere, ma non hanno visto. Ve l'ho detto già, no? Questa generazione chi siamo? La generazione più perversa che sta toccando il vertice dell'apostasia e della ribellione a Dio. Sapete chi siamo noi? Dei che sono stati presi e posti sulle palle di due grandissimi giganti, tutti i santi dell'Antico Testamento e tutti i santi del Nuovo Testamento. È arrivato un aereo, una gru ci ha preso e ci ha messo sopra questi giganti, e noi vediamo un po' di più di loro. Pensa a te. Dove è abbondato il peccato, diceva San Paolo, Dio farà sovrabbondare la grazia. Stiamo beneficiando di tutti i santi, le sofferenze di Abramo, Isacco, Giacobbe, Isaia, Geremia, di San Francesco, di Sant'Antonio, di San Pio, di tutti noi, tutti questa infinità di sacrifici, di preghiere, di lacrime, di offerte. Come dice il Vangelo, uno lavora e l'altro raccoglie. Loro hanno lavorato e noi qua nelle nostre poltrone, nei nostri divani, cristiani da pasticceria, come diceva Papa Francesco, beneficiamo di tutto questo, capito? Cioè, non dico segrete, perché non avendo manifestata ancora la pienezza della conoscenza che il mio volere contiene, né essendoci disposizioni convenienti nelle creature per manifestarle, tutte queste beatitudini stanno dentro la divinità, aspettando di uscirle fuori. A chi doveva nascere, vivere e far vita nel nostro volere senza interruzione alcuna. Questa sarà la generazione che vedrà il lupo insieme all'agnello, capito? La generazione che ritornerà allo stato iniziale della creazione, anzi, ancora più bello. Perché nella prima creazione Gesù non aveva ancora versato il sangue per noi, era solo in potenza. Invece adesso l'ha versato, quindi chi rientrerà in questo regno sarà ancora più grande, perché potrà utilizzare il sangue di Gesù versato per noi. Che meraviglia! È proprio il caso di cantare. Ti ringraziamo, Padre, che a noi, che avremmo meritato di essere buttati nello stagno ardente, ci benefici dei benefici così grandi, senza restituzione alcuna, perché senza la volontà con la nostra, tutte le porte divine sono aperte. I più intimi segreti svelati, le gioie e le beatitudini si rendono comuni per quanta creatura è possibile e capace. Sicché vedi, figlia mia, ogni manifestazione che ti faccio sulla mia volontà è una beatitudine che si sprigiona dal seno della divinità. Perciò dovete leggere questi scritti. Ogni volta che li leggete è una beatitudine che si sprigiona nella volontà, la quale non solo felicita te e ti dispone maggiormente a vivere nel volere, ma a prepararti a darti altre nuove conoscenze. Non solo, ma tutto il cielo resta inondato di questa nuova beatitudine che è uscita dal nostro seno. Oh, come te ne sono grati e pregano che io continui le manifestazioni sulla mia volontà. Tutti i santi stasera che fanno? Stanno leggendo queste cose. Nella Gerusalemme celeste tutte le mura sono tappezzate da queste rivelazioni di Gesù sulla divina volontà, che sarà la completezza di tutta la creazione, di tutta la redenzione, di tutto l'Antico Testamento e di tutto il Nuovo Testamento. Questo regno che il profeta Isaia vede e che Dio Gesù ha portato di nuovo nell'umanità. Sono chiusi in noi dalla volontà umana, capito? Non c'entra il diavolo. Io sono esorcista ufficiale della diocesi, l'unico esorcista della diocesi di San Amenafro. Il diavolo viene dopo. C'entra l'umana volontà. Quello è il punto fondamentale. Il diavolo viene dopo. Noi sai che facciamo? Fate, sai che facciamo? Vediamo il diavolo dove non c'è e non lo vediamo dove c'è. Capito? Il diavolo viene dopo. E lui è il problema. Furono Davide, non dice dal diavolo. Gesù, Dio. E ogni atto di volontà è una serratura a queste beatitudini celesti, non solo nel tempo, ma anche nell'eternità. Pensate, no? Quanti noi abbiamo fatto da oggi fino a stasera? E pensate il capolavoro dell'umanità, che non ha mai fatto un atto di umana volontà. Capite chi è quella creatura? Che festeggiamo come Immacolata, che è un titolo secondario. Gesù, se la Madonna era solo immacolata, non si incarnava, non poteva incarnarsi. Non era sufficiente. Doveva avere la vita divina, della divina volontà. E ho detto già, no? La Madonna, l'incarnazione con le sue preghiere, ha strappato, ha rapito Dio dalla Santissima Trinità e se l'ha messo nel seno. E quando Gesù è stato rapito dalla Santissima Trinità e dal seno di Maria, che cosa ha detto? Madonna, e questa è la stessa aria proprio. È cambiato solo il posto, ma l'aria è uguale. Aria divina era là e aria divina è qua. Non è cambiato niente. Profumo era là, profumo celeste e divino sta qua. Perché lei non è mai stato un atto di umana volontà. E cosa vuole insegnare a noi? Questa vita. Avete capito perché? Dopo 40 anni, oh, dopo 40 anni, 40 anni, molti di voi qua non c'eravate, dopo 40 anni, e dopo che è stato mandato un amministratore apostolico, ancora si discute che cosa viene a Međugorje. Io sono 30 anni che dico che viene la Madonna, e chi vuole che viene? E perché tutto questo? Perché deve insegnarci questa vita. Che noi ancora non immaginiamo nemmeno. Sta ancora l'ABC, perché ho incontrato figli ciucci completi, che avevano dimenticato tutto. Tutto, tutto. Questo è una serratura non solo nel tempo, ma anche nell'eternità, perché ogni atto della mia volontà fatto in terra getta il germe nell'anima di quelle beatitudini che dovrà. Gli atti divini che faremo qua saranno dei germi che godremo nell'eternità. Senza il germe è inutile sperare, perciò sempre più addentro ti voglio nel mio volere. E adesso però voglio venire a questo punto specifico di questo brano del profeta Isaia. Perché si può pensare che questo sia una visione ideale. No, no, questa era la vita di Adamo ed Eva prima del peccato originale. Voi avete chiare queste idee? Io ve l'ho chiarito tante volte. Eh? Avete chiarissime queste idee? Adamo ed Eva prima del peccato originale c'era tutta un'armonia tra Dio e la creatura e quindi con tutta la creazione. Adamo, qui, ti fa una carezza così bella, ma che bella cresta che c'hai, ma come sei bello. Infatti, come sta scritto in Genesi, si chiama leone, l'ha stabilito Dio? No, ha preso tutti gli animali, dice Genesi, l'ha portato davanti ad Adamo e ha detto: figlio mio, tesoro mio capolavoro, che l'ho fatto come un più di darà, io confermerò. Leone, perché l'ha chiamato Adamo leone. E cioè Adamo chi è? Io, tu, perché noi eravamo in lui, capito? E Adamo questa vita, l'originale ha perso questa vita e non capiva più niente. Non capiva più niente. Infatti, come ha iniziato a dire? Ho avuto paura, vergogna, non capiva più niente, si è sballato tutto. Dopo Adamo ed Eva, questo dono è scomparso dall'umanità. Sono passati 4.000 anni. Quello che festeggeremo l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata Concezione. Immacolata Concezione significa quando la Madonna è nata, quella è una nascita. Immacolata significa che è stata concepita. Il giorno dell'Immacolata Concezione, questo dono è rientrato nell'umanità. Qua non mi posso fermare perché tu dici, ma allora questo è un regalo che gli ha fatto Dio? No. No, Ciuccio, nessun regalo. Pure Adamo ed Eva erano immacolati. E quando Dio li ha messi, hanno fallito. La Madonna, al momento di concepimento, già che era nata immacolata, subito ha subito la prova. È infinitamente più forte di quella di Adamo ed Eva. Enormemente più forte. Ma la sua la prova, Dio gli ha detto: tu rinunci per sempre alla tua volontà, come se vivi con la mia volontà, e la Madonna ha detto sì, e poi l'ha testimoniato nei fatti, fino a sotto la croce. Sotto la croce la Madonna, sapete chi gli dice? Voi avete mai sentito una mamma che ha il coraggio e la forza di dire questo a figlio? Solo la Madonna aveva questa forza. Figlio mio, questa è la volontà del Padre, devi morire e devi morire crocifisso. Non ti muove proprio, non ti devi muovere. Questa è la volontà di Dio, questa. Così devi morire. Quindi ha confermato in pieno la rinuncia alla sua volontà, pienamente, senza ombra di dubbio né tema di smentita. Capito che creatura abbiamo noi? Ci andranno in processione, botte e stasicche. Avete capito che miracolo infinito è? Che prodigio Dio ha dato a noi come mamma? Ma veniamo a questo brano, a questo punto. Come la Madonna stessa descrive, come tutta la creazione era a sua disposizione, come era a disposizione di Adamo. Un giorno, non mi ricordo quale giorno preciso è, del libro più bello, La Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, no? A un certo punto dice la Madonna: figlio del dolore, colui che è venuto a dar vita a tutti, a portare nel mondo la nuova era di pace, la Madonna sta parlando di suo figlio Gesù, dice: guarda che è venuto a portare la nuova era di pace, questa profezia, di felicità, di grazia, me lo vogliono uccidere. Quando Erode voleva ucciderla, si è dovuto scappare, dovuto scappare, andarsene in Egitto. Che ingratitudine, che perfidia. Ah, figlia mia, dove giunge la cecità della volontà umana? Vedi? La mamma parla come il figlio e il figlio parla come la mamma. Fino a rendersi feroce e regale le mani allo stesso creatore e a rendersene padrone di colui che l'aveva creata. Salto, perché ho già preso molto tempo. Ora tu devi sapere che non appena l'uomo si sottrasse dalla divina volontà, la ruppe col suo creatore. Capito? Questo è stato il peccato originale e originale. Oggi se ne parla più proprio. È invece il fondamento di tutto. Peccato originale di peccati. Quando tu hai dei dubbi, se pensi che al posto di Adamo avessi fatto lo stesso, vedi i peccati che hai fatto e ti passa subito, dici avrei fatto peggio ancora. Capito? Quando hai dei dubbi, ma che colpa ne ho io se Adamo è peccato? No? Se Adamo è peccato. No, Adamo ha peccato, Frappì ha peccato, Pasquale ha peccato, Angelo ha peccato, c'eri pure tu là dentro. Capito? E lo dimostra il fatto, no? Ora tu devi sapere che non appena si sottrasse dall'uomo dalla mia volontà, la ruppe col suo creatore. Tutto era stato fatto da Dio sulla terra per lui. Quindi Dio perché ha fatto tutte queste meraviglie? Per l'uomo, per te. Tu sei il suo capolavoro. Lo chiama il mio piccolo re, il mio principe. Sono delle pagine. Ho fatto bozzetti di lacrime, se leggete queste pagine di Adamo e Luisa, fa dei buchi a terra, pensando come Dio ha creato l'uomo, che prodigio meraviglioso ha fatto, che capolavoro senza fine, chi sei tu? Perché anche questo, state attenti, perché il diavolo su questo vi tenta sempre. Per esempio noi come qualifichiamo una persona? Chi è quello? Quello è un ingegnere, quello è un prete, quello è un operatore ecologico, ma quello è quello che fa. Citrullo, quello è quello che... Quello è un figlio di Dio altissimo che deve diventare Dio, capito? Perché la vita è sacra per la Chiesa, dal momento del concepimento fino al momento della morte naturale. Perché quello deve diventare Dio. Quello è già potenzialmente Dio e deve diventare Dio. E non ha importanza se è biondo, è nero, se è alto, se è basso, se è grasso, se è magro. Questo non conta niente. Se è spazzino, è ingegnere, non conta niente questo. Conta ontologicamente che è figlio di Dio, che è costato il sangue di Dio, che Dio ha dato il sangue per lui, questo conta. Ma concludiamo, se non la finiamo più. Sicché divenne il povero esiliato, il pellegrino, che non poteva possedere stanza permanente. E questo non solo nell'anima, ma anche nel corpo. Tutte le cose si fecero mutabili per il povero uomo. Avete visto adesso Venezia? No, perché questo? Invece se l'uomo era ciò che doveva essere, come faceva? Come ha fatto Gesù sulla barca quando hanno svegliato? Guarda che qua le ombre si travolgono, ma moriamo tutti, tu dormi, qua moriamo tutti, stiamo morendo tutti. Gesù come si è svegliato? Calma, acqua, calma. E tutto si è calmato. Ma noi abbiamo perso, la natura non ci riconosce. Dice chi vi conosce a voi? Sgorbi. Maledetti che vi siete ribellati al Creatore, ma chi vi riconosce? Ma chi siete voi? Che non siete in ordine con Dio, volete parlare con noi che noi siamo in ordine con Dio. Noi siamo rimasti in ordine con Dio. La creazione è stata tirata nel disordine da noi, ma lei è rimasta nell'ordine. Lei è rimasta sempre soggetta a Dio, ubbidiente a Dio. Infatti, che cosa dice qua? Se, per il popolo, e se qualche cosa fuggivo le tiene, fu in virtù dei meriti prelisti. Di Gesù Cristo, il celeste bambino. E questo perché tutta la magnificenza della creazione fu destinata da Dio per darla a coloro che avrebbero fatto la divina volontà e vissuto nel suo regno. Capito perché si realizzerà questo? Perché tutto è stato fatto per questo. Ci sarà, e ci sarà questa generazione, eh? Ci sarà la generazione del bambino che metterà il dito nella bocca del serpente. Ci sarà. E Dio voglia che sia molto presto. E che sapete che noi possiamo affrettarla o ritardarla, ve l'ho detto 100.000 volte, ma adesso concludiamo. Ora, figlia cara, senti quanto ti amiamo a questo celeste bambino, che agli arbori della vita che va in esilio intende stare il volere divino per richiamarti a vivere di nuovo nella divina onda. Ora, figlia cara, tra il dolore di ingratitudine umana e tra l'immensa gioia e felicità che il Fiat divino ci dava. È la festa che tutta la creazione faceva al dolce bambino. La terra rinverdiva e fioriva sotto i nostri passi. Capito? Quando Gesù e la Madonna sono andati, la terra rinverdiva e fioriva mentre camminava. La Madonna e Gesù dovevano comandare.